Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Bentrovati da Eliana Astorri in questa puntata che dedichiamo alla salute degli italiani. È stato presentato questa settimana presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma il rapporto Serva Salute 2010, stato di salute e qualità dell'assistenza nelle regioni italiane. Una ricerca giunta all'ottava edizione, i cui dati sono raccolti in un volume di 530 pagine, frutto del lavoro di 203 ricercatori che lavorano nel territorio italiano e che collaborano appunto con l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane che ha sede presso il Policlinico Gemelli. Ne parliamo con il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene della Cattolica e direttore dell'Osservatorio. Professore, benvenuto.
Grazie.
Professore, dunque, impossibile riassumere in pochi minuti la situazione della salute degli italiani in tutti i suoi aspetti, ma proviamo a spiegarne alcuni. Iniziamo dall'aspettativa di vita che da sempre ha favorito le donne, ma ora c'è un rallentamento.
Ma diciamo c'è un arresto dell'aumento dell'aspettativa di vita da parte delle donne. Cioè negli ultimi 4 anni non cresce quasi niente e quindi c'è qualche problema, perché una volta può essere un caso, 2 volte... una coincidenza, ma per 4 anni consecutivi significa che è una tendenza che è confermata.
E quali possono essere le cause?
Ma innanzitutto bisogna dire una cosa, che la media, quando noi parliamo di media italiana, questa affermazione ormai non ha più senso, perché il nostro è un paese che ha delle eterogeneità, delle differenze che non possono essere sintetizzate dalla misura media. E quindi noi abbiamo delle regioni, sono soprattutto nel centro-nord, in cui l'aspettativa di vita delle donne diciamo non cresce tantissimo, ma continua a crescere, e invece nelle donne del centro-sud si è proprio fermato, addirittura decresce. Questo perché? Perché ci sono da una parte dell'aumento di fattori di rischio, le donne purtroppo stanno prendendo dei comportamenti, degli stili di vita che prima erano prerogativa dei maschi, fumare molto, bere molto, anche diciamo guidare in maniera scriteriata, poi fare dei lavori, chiaramente questo è un pregio, però chiaramente prima non erano esposte agli stessi fattori di rischio degli uomini.
Più usuranti, dice.
Più usuranti, poi chiaramente le donne sono soggette a degli stress forti, perché oltre che lavorare sono quelle che quasi esclusivamente gestiscono la famiglia, gestiscono i parenti non autosufficienti, i genitori anziani, quindi insomma sono sottoposte a dei fattori di rischio crescenti, e dall'altra parte il sistema non è disegnato per le loro esigenze e soprattutto nelle regioni del sud non va a soddisfare soprattutto le necessità di prevenzione e di diagnosi precoce. E quindi le donne che cosa succede? Che si ammalano di meno al sud, perché ancora diciamo qualche elemento protettivo il sud ce l'ha, però muoiono di più, perché la diagnosi soprattutto dei tumori femminili avviene più tardivamente.
Questo allungamento dell'aspettativa di vita fa dell'Italia un paese che invecchia sempre di più, quindi?
Sì, diciamo c'è un'accoppiata tra il fatto che comunque l'aspettativa di vita degli italiani è alta, è tra le più alte al mondo, e poi che gli italiani non fanno figli, o meglio, si è registrato negli ultimi 3 anni un qualche aumento diciamo di figli nelle donne italiane, e anche in questo caso soprattutto al centro-nord, però non fanno abbastanza figli per diciamo ringiovanire la popolazione, e quindi l'Italia invecchia.
Parleremo più avanti delle nascite. Professore, la vita che si allunga significa che ogni anno c'è un tasso di mortalità minore, o le due cose non sono collegate?
Sicuramente c'è un collegamento, nel senso che è chiaro che se le persone vivono più a lungo, voglio dire, ci sono meno morti, e chiaramente poi la minore mortalità è dovuta anche alla prevenzione e alle sicuramente scoperte della medicina, che soprattutto nelle malattie cardiovascolari ha fatto veramente dei progressi enormi. Cioè un tempo l'infarto acuto del miocardio era una patologia quasi sempre mortale, oggi voglio dire è il contrario, cioè è strano che uno muoia di infarto acuto del miocardio, perché se si interviene tempestivamente, voglio dire, c'è una altissima percentuale di guarigione. Gli stessi tumori, ovviamente, se vengono diagnosticati in tempo, oggi diventano una malattia curabile, molto spesso guaribile, comunque diciamo una malattia piuttosto cronica con cui si può convivere anche con una discreta qualità di vita.
A proposito di anziani, qual è il quadro delle persone anziane che vivono da sole?
Aumenta, è in continuo aumento, ci sono delle parti del paese dove una donna su due oltre i 65 anni vive da sola, e chiaramente questo necessita di uno sforzo importante, perché è inutile avere degli ospedali per acuti, noi dobbiamo andare ad assistere le persone che molto spesso stanno nelle loro case, hanno difficoltà di movimento, insomma, cioè dobbiamo elaborare una rete di servizi che dalla casa arriva all'ospedale e che dà servizi appropriati in ciascuno di questi ambienti.
Questo significa che sono persone che hanno bisogno di un'assistenza e un riferimento sanitario più attento?
Sì, ma molto spesso hanno bisogno anche di più che di servizi sanitari, di servizi sociali, perché gli anziani italiani stanno abbastanza bene, voglio dire, in media vivono più a lungo e anche gli anni di vita che vivono più a lungo sono discreti. Il problema è che molto spesso è la socialità che manca, perché chiaramente un'anziana che vive da sola, che magari ha limitazione di movimento, sì, c'ha qualche problema di salute, ma soprattutto c'ha problemi di approvvigionamento, di relazione, di pulizia, ecco, i paesi scandinavi lo sanno bene, tant'è vero che hanno elaborato una serie di servizi proprio funzionali a loro. Ne cito uno per tutti, il taxi nel fine settimana che viene dato gratuitamente agli anziani per portarli a fare la spesa, e poi con il tassista che gli carica la spesa nel taxi e li accompagna a casa. Ecco, questo non è un servizio sanitario, però aiuta a far star bene la gente.
Ancora una domanda sugli anziani, la problematica legata alle fratture.
Questo è stato un dato che ci ha veramente colpito negativamente, perché la frattura nell'anziano e nel vecchio è sicuramente un elemento che pone a rischio la vita della persona. E allora che cosa succede? Che soprattutto nel caso della frattura di femore bisogna intervenire tempestivamente. L'ottimale è intervenire operando e riducendo e ricomponendo la frattura entro le 48 ore. Abbiamo visto, chiaramente i dati sono eterogenei, ma comunque la media nazionale dice che questo avviene in poco più del 30% dei casi. Quindi soltanto nel 30% dei casi il paziente anziano con frattura importante, per esempio di femore, viene operato entro le 48 ore. E questo significa un dato negativo, perché nel 70% dei casi aspetta, ha dolore, ha problemi, e chiaramente man mano che l'età aumenta anche più il rischio proprio di morire.
Allora torniamo a parlare di nascite e fecondità. L'Italia è un paese che si attesta in che posizione?
Era uno dei più bassi del mondo, adesso un pochino è risalito, abbiamo superato per esempio gli spagnoli che fanno meno figli di noi, ma anche in questo caso si fanno più figli al centro-nord o addirittura nel nord-est, Bolzano, Trento sono le province dove si fanno più figli. Innanzitutto io credo un motivo di carattere proprio economico-sociale, cioè si fanno più figli dove appunto si ha la tranquillità di avere un reddito e dei servizi che possono far crescere tranquillamente, e sicuramente nel nord ci sono più che al sud. E poi ci sono ovviamente le nascite delle donne immigrate, ormai un bambino su cinque in Italia nasce con uno o con entrambi i genitori immigrati. Se non ci fossero queste nascite il nostro paese diminuirebbe di numerosità, e invece abbiamo superato i 60 milioni di abitanti.
Professore, un dato non confortante, lei prima ha accennato alle malattie cardiovascolari e poi abbiamo i tumori, ma un dato non confortante è l'aumento dell'utilizzo di antidepressivi. Cosa sta succedendo agli italiani? Sono più soggetti a sindromi depressive?
Ma secondo me un duplice elemento. Il primo è che quando prima uno era depresso tendeva a nasconderlo, oggi invece è più aperta questa dichiarazione, ci sono anche stelle del mondo dello spettacolo che recentemente hanno proprio, o del mondo dello sport, e quindi lo stigma che c'era un tempo è venuto meno. L'altro è che effettivamente c'è un aumento, perché la crisi, la complessità, la competitività, i problemi finanziari hanno fatto sì che sicuramente ci sia una maggiore esigenza a volte di supportarsi con degli elementi farmacologici nel caso delle donne e degli anziani, e invece nel caso dei giovani vediamo che questo viene supplito da alcol e abbiamo un enorme aumento di cocaina.
Professor Ricciardi, i paramedici, Osserva Salute dice che sono diminuiti, è una mancanza di vocazione, diciamo così, oppure tagli aziendali per motivi economici?
No, allora, il personale sanitario in Italia ha visto da sempre una grande carenza di infermieri e invece un buon numero di medici. Il problema è che sia gli infermieri, ma anche i medici nel prossimo futuro, perché andranno in pensione decine di migliaia di medici nell'arco dei prossimi 5 anni, diventeranno merce rara. E quindi qualche cosa si sta facendo, nel senso che si sta offrendo la possibilità di aumentare le immatricolazioni nelle facoltà di medicina, però non sarà sufficiente, quindi bisognerà cambiare modello assistenziale, cioè bisognerà che i medici, gli infermieri si dividano il lavoro in maniera diversa e poi che entrino altre figure, magari meno qualificate, in cui è possibile formare in meno anni, che facciano dei compiti diciamo meno complessi, e quindi l'assistenza non sarà più soltanto un'assistenza fatta dal medico e dall'infermiere, ma da un'equipe con compiti differenziati.
Altro aspetto considerato dal rapporto Osserva Salute 2010 è il livello di soddisfazione dei cittadini nei confronti del sistema sanitario italiano. Cosa emerge?
Ma emerge che quando effettivamente poi utilizzano un servizio, noi quest'anno abbiamo analizzato gli ospedali, gli italiani sono soddisfatti o molto soddisfatti dell'assistenza medica e dell'assistenza infermieristica. Quindi significa che gli italiani sono insoddisfatti per esempio delle liste d'attesa, del fatto che magari devono pagare delle prestazioni, però quando poi vanno a usufruire di un servizio come l'ospedale sono soddisfatti dei medici e degli infermieri. Sono un po' meno soddisfatti degli aspetti alberghieri, soprattutto del cibo. Il cibo in ospedale è qualcosa che gli italiani mediamente non apprezzano tantissimo, non capiscono perché a casa possono mangiare bene, in ospedale invece devono mangiare male.
E come ovviare al problema delle attese?
Questo è un problema diciamo organizzativo, gestionale, che spetta alle regioni, nel senso che le regioni devono organizzare, devono riorganizzare la propria rete di servizi cercando di disegnarli su misura della popolazione. Ecco, quindi non va bene una risposta unitaria per tutti, taglio gli ospedali, chiudo gli ospedali piccoli, cioè bisogna studiare le caratteristiche della propria popolazione. Se la popolazione vive in piccoli paesi, è dispersa sul territorio, oppure una popolazione anziana o piuttosto una popolazione giovane, io devo disegnare i servizi in funzione di questa cosa. Invece molto spesso i gestori delle sanità regionale adottano delle misure semplicistiche che non vanno bene, e poi alla fine si verifica il fenomeno che si sta verificando nelle grandi città, Roma, Napoli, di pronto soccorso che sono intasati, proprio letteralmente intasati da letti, addirittura barelle, addirittura sedie, cioè non ci sono più neanche le barelle per assistere i cittadini. Questo non va bene, erano delle scene che non vedevamo da anni, e questo è frutto della diciamo incapacità da parte di alcuni gestori regionali di programmare bene i servizi.
Professor Ricciardi, veniamo alla regione Lazio. È virtuosa o no rispetto ad altre regioni per quanto riguarda ad esempio l'obesità e l'attività fisica?
Ma la regione Lazio sotto questo punto di vista si colloca in una posizione media, diciamo, tra le regioni più virtuose che sono al nord e le regioni meno virtuose che sono al sud. Per esempio i siciliani sono i più sedentari d'Italia, anche se fanno poco consumo di alcol. I laziali si collocano diciamo a metà tra queste due posizioni, che vedono da una parte per esempio i trentini, i piemontesi molto attivi dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista alimentare, e appunto i campani, i siciliani, i lucani, che sono invece battono il record del sovrappeso e dell'obesità.
E per quanto riguarda la spesa sanitaria?
E qui sul Lazio è una nota dolente, perché diciamo è la regione più indebitata d'Italia. E questo, voglio dire, è frutto, come dicevo prima, di molti molti anni, quindi non è addebitabile a una giunta in particolare, è addebitabile diciamo io direi a 20 anni in qualche modo di lentezza nel capire che la sanità è una macchina complessa e deve essere gestita con competenze complesse. Ecco, quindi non si può per una regione come la nostra, che ha 5 facoltà di medicina, policlinici universitari, centri di ricerca, ha molte strutture private sia for profit che per non profit, elaborare una risposta standard. Bisogna proprio studiare il problema del Lazio, valorizzare le eccellenze che ci sono e dare delle risposte. Secondo me negli ultimi 20 anni questo non c'è stato.
E sempre rimanendo nel Lazio, per quanto riguarda i trapianti?
No, i trapianti siamo abbastanza bene, voglio dire, anche qui ci collochiamo in una posizione intermedia. ci sono delle eccellenze sui trapianti, come per esempio per il trapianto di fegato Torino, che fa veramente, ha veramente delle statistiche impressionanti, perché il centro di Torino di trapianto di fegato fa 133 trapianti di fegato l'anno, quindi praticamente quasi un trapianto ogni 3 giorni. E il Lazio ha 5 centri trapianti, ognuno in media fa 22 trapianti di fegato l'anno, quindi anche su questo punto di vista si deve poter ottimizzare, cioè magari meno centri trapianti, anche se, ripeto, abbiamo delle ottime professionalità, e questo porterebbe a incrementare la produttività, se posso chiamarla così, mantenendo i costi sotto controllo.
Professore, lasciamo la Regione Lazio e parliamo dell'Italia in generale. Dall'Osserva Salute si evince che la dieta mediterranea è stata un po' messa da parte. A favore di un altro tipo di alimentazione, perché?
Ma a favore soprattutto di un'alimentazione carnea, diciamo a base di carne o a base di alimenti non quelli della dieta mediterranea, che io lo ricordo sono il pesce, la frutta e la verdura. In alcuni casi proprio per motivi di scelta, di cultura, in altri casi per motivi economici, perché oggettivamente oggi comprare frutta, verdura, pesce fresco molto spesso alcune famiglie non se lo possono permettere, quindi sono costrette a virare su degli alimenti che magari sono meno salubri, però sono anche meno costosi.
Professor Ricciardi, grazie per essere stato con noi, grazie per questo lavoro che avete fatto, lei e i suoi collaboratori.
Grazie mille e grazie a lei.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene e direttore dell'Osservatorio Nazionale della Salute nelle Regioni Italiane dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. E prima di concludere andiamo a vedere cosa succede nel campo del federalismo e il sistema sanitario italiano. Ce ne parla il professor Eugenio Anessi Pessina, ordinario di economia aziendale presso la Facoltà di Economia della Cattolica di Roma.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Noi siamo ancora in una situazione in cui i dati contabili non sono totalmente affidabili e soprattutto non sono totalmente confrontabili tra le varie regioni. Uno dei decreti attuativi o comunque il percorso di attuazione delle leggi sul federalismo va appunto a disciplinare meglio questo sistema per dare dei dati che siano più affidabili e più confrontabili. Questo per dire che un minimo di cautela quando si interpretano è opportuna. L'altra cosa, non dimentichiamoci che noi siamo un paese che comunque ha una spesa sanitaria non molto più alta degli altri paesi. Se ci confrontiamo con i paesi dell'Europa occidentale siamo sostanzialmente in linea, quindi alcuni allarmismi sono ingiustificati. Ciò detto, è chiaro che dall'analisi emergono alcune criticità di fondo. Una prima criticità è che se 15 anni fa la nostra spesa sanitaria era molto più bassa di quella di altri paesi, oggi non è più così. Oggi siamo perfettamente in linea con l'Unione Europea, quella 15 di 15 paesi che componevano l'Unione Europea fino al 2004. Cosa significa questo? Che nel 2000 ci avevano qualificato il secondo miglior sistema sanitario al mondo perché riuscivamo a fare quello che facevano gli altri con meno soldi. Adesso non è più così vero. L'altra cosa che emerge chiaramente è che c'è una differenza tra centro-nord e centro-sud in termini di disavanzi, che è molto molto forte. Noi abbiamo sperimentato il federalismo sulla sanità e immediatamente ci siamo dovuti inventare i piani di rientro perché c'era una buona quota delle regioni italiane che non riusciva, coi finanziamenti disponibili, a tenere in piedi il proprio sistema sanitario. Si sta parlando molto meno della capacità di saper usare bene i soldi assegnati. Quindi la conclusione è: ci sono differenze di costo tali che probabilmente ci sono enormi margini di miglioramento. E quindi se riusciremo a incidere avremo le risorse per tenerci un sistema sanitario che ci dà tante cose anche in futuro. Chiaro però che dobbiamo investire molto sul management, cioè sulla capacità di gestire queste organizzazioni, sia a livello regionale sia a livello di singole ASL, aziende ospedaliere, eccetera.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Era il professor Eugenio Anessi Pessina, ordinario di economia aziendale presso la Facoltà di Economia della Cattolica di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.